In una trilogia di film, il Doc ruba del plutonio a dei terroristi libici.
Madonna, testa, stavo dimenticando di prendere un'altra carica di plutonio.
Sapete che qualcosa di simile è successo in Brasile?
Benvenuti a Ghost Racconta.
L'incidente di Goiana è avvenuto a seguito di una grave contaminazione da cesio 137 nel quartiere Setor Aeroporti di Goiana, in Brasile, nel 1987, quando un vecchio apparecchio utilizzato in radioterapia è stato rubato da un ospedale abbandonato, passando per diverse mani. Si calcola che abbia contaminato gravemente circa 250 persone, uccidendone 4, ed è stato classificato con livello 5 della scala INES.
L'ospedale abbandonato.
L'Istituto Goiano di Radioterapia,
IGR,
si trovava a un chilometro a nord-est di Praga Civica, il centro amministrativo della città. Nel 1985 fu trasferito in una nuova sede, lasciandosi dietro un'unità di radioterapia acquistata nel 1977 e mai rimossa. Il destino del sito abbandonato fu oggetto di disputa in tribunale tra la IGR e la società San Vincenzo De Paoli, proprietaria dei locali. In data 11 settembre 1986, la Corte di Giustizia dichiarò di essere a conoscenza del materiale radiologico abbandonato nella struttura. 4 mesi prima dell'incidente, il 4 maggio 1987, Saura Tinigiuti, allora direttore della IPSAGO,
Istituto di Assicurazione per i Dipendenti Pubblici,
ricorse alle forze di polizia locali per evitare che uno dei proprietari della IGR rimuovesse gli oggetti lasciati nella struttura abbandonata. Successivamente, Bezzeri dichiarò che il presidente della IPSAGO, Lucio Borges, avrebbe dovuto assumersi le responsabilità per ciò che sarebbe accaduto con la bomba di cesio. Infine, la Corte inviò una guardia di sicurezza per proteggere le apparecchiature pericolose e abbandonate. Nel frattempo, i proprietari della IGR scrissero diverse lettere alla Commissione Nazionale per l'Energia Nucleare, mettendoli in guardia sul pericolo di mantenere un'unità di radioterapia in un sito abbandonato, impossibilitati di rimuovere l'apparecchiatura da soli, visto il divieto imposto dal tribunale a procedere.
Il furto.
Il 13 settembre la guardia responsabile della sicurezza durante il giorno non si fece vedere al lavoro, poiché prese un giorno di malattia per assistere alla proiezione del film Herbie sbarca in Messico con la famiglia. Lo stesso giorno gli spazzini Roberto Alves dos Santos e Wagner Mota Pereira entrarono nell'impianto, dove trovarono l'unità di radioterapia. Una volta caricata su una carriola, la portarono a casa di Roberto Alves, a circa mezzo chilometro a nord della clinica, per smontarla, pensando di poterla rivenderla come rottame. Quella sera stessa apparvero i primi sintomi di nausea, senza tuttavia che i due interrompessero il loro lavoro. Il giorno seguente, Pereira cominciò ad accusare vertigini e diarrea, e una delle sue mani cominciò a gonfiarsi. In breve tempo si sviluppò sulla stessa un ustione, della stessa forma e dimensione dell'apertura praticata all'apparecchio,
e che un mese dopo portò all'amputazione dell'intero braccio.
Il 15 settembre Pereira si fece visitare da una clinica locale, dove gli furono diagnosticati sintomi compatibili con un'intossicazione alimentare e gli fu detto di tornare a casa e riposarsi. Alves continuò quindi da solo a smantellare le attrezzature, seduto sotto il suo albero di mango nel suo cortile di casa, fino a liberare la capsula di cesio 137 protetta dalla testa rotante.
Liberazione della sorgente.
Il 16 settembre Roberto Alves riuscì a praticare con un cacciavite un'apertura sulla capsula che gli consentì di vedere una luce blu proveniente dal foro appena creato. Inserito il cacciavite, scavò un po' nella sostanza, pensando che si trattasse un tipo di polvere da sparo e cercando persino di accenderla senza successo.
Vendita e smantellamento della sorgente.
Il 18 settembre Roberto Alves vendette gli oggetti in un cantiere di demolizione nelle vicinanze. Un dipendente caricò quindi l'apparecchio su una carriola e lo trasportò fino al garage. Quella stessa notte il proprietario Ferreira entrò nel garage e notò un baglione blu dalla capsula furata, pensando che il contenuto potesse essere di valore o addirittura soprannaturale, quindi portò tutto in casa. Nel corso dei 3 giorni seguenti invitò amici e parenti per mostrare la strana sostanza iridescente, offrendo una ricompensa a chiunque fosse riuscito a liberarla dalla capsula. La sua intenzione era quella di fare un anello per la moglie. Il 21 settembre, presso il cantiere di demolizione, un amico del proprietario riuscì a liberare con un cacciavite diversi granelli di cesio 137 della dimensione di chicchi di riso. Divise alcuni di questi con il fratello, prendendone un po' per se stesso e lasciando il resto a Ferreira, che prontamente cominciò a distribuirne a vari amici e familiari. Quello stesso giorno sua moglie, di 37 anni, cominciò ad ammalarsi. Il 25 settembre Ferreira vendette i rottami metallici a un altro sfasciacarrozze.
Gabriella Maria Ferreira avverte le autorità.
Gabriella Maria Ferreira fu la prima a notare che molte delle persone attorno a lei si ammalavano gravemente in contemporanea e le sue azioni da quel momento in poi contribuirono probabilmente a salvare molte vite. Sospettò da prima che la causa fosse una bevanda preparata per amici e parenti, ma l'analisi del succo non mostrò nulla di sospetto. Il 28 settembre, ossia 15 giorni dopo
che l'apparecchio fu trovato,
Gabriella si diresse allora con un suo dipendente dallo sfasciacarrozze rivale,
che in quel momento era in possesso dei materiali.
Lì recuperarono i resti. Dopo averli chiusi in un sacchetto di plastica, li trasportarono quindi in autobus fino all'ospedale. Fu il medico Paolo Roberto Montero ad avere i primi sospetti sulla natura pericolosa della sorgente, mettendoli su una sedia in giardino in modo da aumentare la distanza tra sé in quanto gli era stato portato. Dato che la sorgente era stata tenuta in un sacchetto di plastica e poi fu messa all'esterno dell'edificio, il livello di contaminazione in ospedale rimane basso.
Rilevazione della sorgente radioattiva.
La mattina del 29 settembre venne convocato un fisico in ospedale. Questi, con l'aiuto di un contatore a scintillazione nuclear bus, confermò la presenza di radioattività. Durante tutta la giornata esaminò il materiale fino ad avvertire le autorità del pericolo, invitandoli a intraprendere un'azione immediata. Le autorità cittadine e nazionali vennero quindi a conoscenza della vicenda entro quella stessa sera.
Effetti sulla salute.
Circa 130.000 persone invasano gli ospedali. Grazie all'uso di contatori Geiger, in circa 250 persone furono ritrovate residui radioattivi sulla pelle. Alla fine, 20 persone mostrarono segni di sindrome acuta da avvelenamento da radiazioni, rendendo necessario il trattamento richiesto.
Responsabilità penale.
Alla luce delle morti avvenute, i 3 medici proprietari dell'Istituto Goiano di Radioterapia vennero accusati di delitto colposo. La causa principale dell'incidente venne però individuata nella negligenza dei vecchi operatori della struttura, che avevano abbandonato un apparecchio così pericoloso. Poiché l'incidente avvenne prima della promulgazione della Costituzione federale del 1988 e dal momento che la sostanza radioattiva era di proprietà della clinica anziché di un privato cittadino, la Corte non poté tuttavia poi perseguire i proprietari dell'istituto. L'incidente evidenziò l'importanza di catalogare e monitorare tutte le fonti di elevati livelli di radiazione, come oggigiorno è previsto dalla legge in molti paesi.
Responsabilità civile.
Uno dei medici proprietari e un fisico dipendente della clinica furono condannati a pagare $100.000 per la condizione di fatiscenza in cui versava l'edificio. I 2 sfasciacarrozze non furono inclusi tra gli imputati della causa civile. Nel 2000 la Commissione Nazionale per l'Emergenza Nucleare fu obbligata dall'8ª Corte Federale di Geiser a pagare un indennizzo di $1.3 milioni e a garantire assistenza medica e psicologica alle vittime dirette e indirette e ai loro discendenti fino alla 3ª generazione. Con questa strana storia e strano e tragico furto, Ghost Racconta finisce la prima stagione. Noi ci risentiamo in gennaio con la 2ª stagione e con nuove storie e nuovi misteri qui alla Ghost International. Mi raccomando, seguiteci su Spotify e su Google Podcast. Vi auguro buone feste e dal vostro Beppe è tutto. Ciao, ci risentiamo in gennaio. Grazie. Ghost Racconta è un podcast della Ghost International. Seguiteci su Spotify e su Google Podcast.